Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione al 331 62 14 013 e che c'è una pagina Facebook e Instagram Considera l'armadillo che vi invito a visitare. Io mi diverto sempre molto a sentire poveri ma belli, il loro ego esagerato che naturalmente spinge la loro, insomma, opera letteraria sulle vette delle classifiche. Insomma, io col mio Me l'ha detto l'armadillo, che pure trovate a Garabombo, me ne sto cuccia cuccia. Ma va bene così, a me dispiace molto perché oggi è l'antivigilia di Natale, uno dice vabbè, facciamo una trasmissione un po' allegra, un po' spensierata, ma purtroppo i tempi non ce lo consentono, quindi anche oggi affrontiamo un tema drammatico, grave, gravissimo e stiamo parlando della legge di bilancio e di un emendamento, a me viene da dire infame. Ad aiutarci nel capire di che cosa stiamo parlando c'è Danilo Selvaggi, che è il direttore generale dell'ALIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli, che come tanti altri e tante associazioni si sta comunque battendo in questi giorni per denunciare qualcosa di terribile. Danilo.
Buongiorno Cecilia, sì, è una scelta quantomeno infausta, io direi anche molto molto irresponsabile quella che è stata fatta e che stanno facendo, perché l'operazione è in corso, anche se purtroppo possiamo dire che ormai va considerata compiuta. Un'operazione, diciamo, che avrà molte conseguenze, tutte negative a mio avviso e a nostro avviso.
Senti, nella comunicazione generale, insomma, questo emendamento sembra rivolto in generale ai cinghiali, no? Che sappiamo, loro malgrado, sono diventati protagonisti molto spesso delle cronache. Ecco, ma il problema non è relativo solo ai cinghiali, ammesso che i poveri cinghiali, come dire, andrebbero eliminati con questi metodi.
Certo, certo. Intanto Cecilia, lasciami dire un aspetto che, diciamo, è tutt'altro che secondario. Questo intervento di modifica della legge 157, quindi della legge di tutela della fauna selvatica e di disciplina della caccia, sta avvenendo nella legge di bilancio, che nulla ha a che fare con questa materia. La legge di bilancio, come diciamo tutti sappiamo, riguarda le previsioni di entrata e di spesa per lo Stato, non riguarda la caccia, non riguarda il controllo faunistico, non riguarda materie ordinamentali. Eppure questo emendamento è stato ammesso ed approvato, e questo è uno strappo regolamentare gravissimo, perché si può essere in disaccordo sulla sostanza delle cose, ma le regole devono essere inviolabili. E invece le regole sono state gravemente violate. Questa è la prima cosa che io voglio evidenziare, altrimenti viene meno il terreno di gioco, viene meno la democrazia. Io voglio questo sottolinearlo con forza.
E difatti io ho letto integralmente un tuo post di qualche giorno fa che denunciava per l'appunto questa faccenda con appunto i nomi del presidente della commissione di bilancio Giuseppe Mangialavori e il presidente della Camera Fontana, proprio perché certamente è gravissimo proprio dal punto di vista istituzionale, insomma, certamente, e delle regole della democrazia.
E aggiungo che l'emendamento era stato dichiarato inammissibile correttamente e poi è stato riammesso a dimostrazione delle pressioni fortissime degli armieri e delle grandi organizzazioni agricole, diciamolo chiaramente, che sono dietro questa storia e non sono gli unici, c'è anche almeno un'altra grande categoria che adesso citerò, e quindi diciamo siamo di fronte ad uno strappo delle regole ammesso addirittura dallo stesso primo firmatario dell'emendamento, l'onorevole Foti, che questa mattina ai giornali ha dichiarato: beh, forse la legge di bilancio non era il luogo congruo e idoneo. Ci ha messo un forse, ma diciamo ha dovuto, tra virgolette, confessare la violazione delle regole. Dopodiché c'è l'aspetto sostanziale, che è una parte altrettanto inquietante, perché questa modifica della legge riguarda il cosiddetto controllo faunistico, sì, cioè quindi l'intervento sulle specie, sugli animali selvatici considerati problematici, che è già regolamentato dall'attuale legge, che lo regolamenta in un certo modo, dà la priorità ai metodi ecologici e non cruenti, dà la selettività delle operazioni e dice che le operazioni poi di controllo vanno condotte con le forze dell'ordine, con le guardie diciamo provinciali, i venatori, eccetera, eccetera, e non con i cacciatori. E vanno attenzionati per esempio i tempi in sì. cui queste attività di controllo accadono. Ecco, il nuovo testo fa piazza pulita di tutto questo, toglie la selettività, introduce la libertà di tempi, cioè si può intervenire non soltanto in qualunque tipo di area, protetta, non protetta, urbana, eccetera, ma in qualunque momento dell'anno, anche in quei momenti biologicamente molto delicati, come sono per esempio le fasi di riproduzione degli animali, in cui non deve esserci disturbo, vengono eliminati i metodi ecologici, sì. si passa subito all'abbattimento, sì. e l'operazione viene affidata in sostanza integralmente ai primi protagonisti di questa vicenda, cioè i cacciatori.
Ecco, ora, sì. Scusa, prego, non volevo inserirmi, solo per dire che proprio oggi sul Corriere della Sera, alla prima pagina, a un certo punto c'è il ministro Lollobrigida che dice: in città e nei parchi non si potrà cacciare. Poi si va a leggere l'articolo, e sono poche righe, le leggo proprio perché così tutti si rendono conto. L'intervistatrice, che è Virginia Piccolillo, dice: i Verdi vi accusano di irresponsabilità dando il via alla caccia ai cinghiali in città e nei parchi. La risposta del ministro Lollobrigida è: cercano di riparare ai danni mediatici del caso su Maoro, ma in città e nei parchi non si potrà mai cacciare, ma procedere ad abbattimenti selettivi come già avviene ora. E io mi sento presa in giro, sbaglio a sentirmi presa in giro?
Cecilia, adesso con tutto il rispetto per il ministro Lollobrigida, ma delle due l'una: o non sa di cosa sta parlando ed è gravissimo, sì. o sa di cosa sta parlando ed è gravissimo, perché sta dicendo cose che non corrispondono al vero. Primo, perché le aree protette sono uno dei luoghi principali individuati dalla nuova norma, sì. dove effettuare il controllo, e secondo, perché la selettività prevista giustamente dall'attuale legge è saltata. Io chiedo al ministro Lollobrigida di indicarci la parte del testo in cui è riportata la selettività. Non c'è, è stata sì, cancellata. Sì. Cioè gli interventi non saranno selettivi, e forse il ministro dovrebbe chiedere ai suoi che cosa è accaduto in questo senso, perché è un aspetto molto grave questa cosa qui. Ma se posso dire, Cecilia, per far capire la combinazione di tre o quattro elementi ci porta a figurarci il senso di questa operazione. Il primo elemento è che l'oggetto principale dichiarato di questa norma è il cinghiale e il sovraffollamento dei cinghiali. Uno. Due, questo compito di risolvere il problema è affidato ai cacciatori. Tre, non ci sarà più selettività e saranno aperte tutte le aree possibili. Ora, questo significa che perché l'operazione riguarda in grandissima parte quella categoria di cacciatori che sono i cinghialai,
sì,
che hanno messo su un business in Italia potentissimo, intoccabile, i quali non hanno alcuna intenzione e alcun interesse di ridurre in Italia la densità e la presenza del cinghiale, perché è il loro business. Ma come si può ragionevolmente immaginare che un cinghialaio voglia che ci siano meno cinghiali? Non vuole questo, vuole che ce ne siano tanti, che si possa, come dire, cacciare liberamente, apertamente, e che magari si possa disporre di apertura di nuove aree dove cacciare indisturbati, nemmeno confliggere con le altre tipologie di cacciatori, vedi aree protette, che infatti questa norma apre loro. Se togli anche la selettività, allora hai sostanzialmente le braccate,
sì,
nelle aree protette, dovunque si sta dicendo raddoppiate, decuplicate le braccate. Questo accadrà, cioè si sta affidando la soluzione del problema a chi ha generato, continua a generare la gran parte del problema, un atto assolutamente irresponsabile.
Del resto, Danilo Selvaggi, io lo dico perché è noto, insomma, ormai non c'è ristorante, quasi neanche le pizzerie, che non abbiano nel loro menù un piatto a base di cinghiale, quindi voglio dire, un business che è andato oltre la localizzazione in alcune zone tradizionali, che ne so, la Maremma piuttosto che altre zone, no? Quindi evidentemente il mercato della carne di cinghiale è diventato un business esagerato.
E chiunque conosca un pochino le dinamiche dell'attività venatoria sa che tipo di, diciamo, evento rappresenta la caccia al cinghiale. La caccia al cinghiale è una cosa a sé per certi aspetti, molto impattante, estremamente impattante, impattante anche sul resto della biodiversità, perché appunto la braccata è una forma di caccia estremamente invasiva, e non devo aggiungere, è una cosa nota, che la caccia al cinghiale ha una pericolosità, una soglia di pericolosità altissima, perché si usano pallettoni, si usano armi di grosso calibro, sono armi molto molto pericolose, non sono i pallini.
Certo.
È la competizione tra le squadre di cinghialai ormai così accanita, così forte, così strutturata, che si sta facendo veramente qualcosa di irresponsabile. Questo non c'entra nulla col sovraffollamento di cinghiali, anzi è il contrario di quello che dicono, perché questo porterà ad amplificare il problema.
Senti, Danilo Selvaggi, a me dà una grande ansia questo emendamento, perché siccome in realtà si parla di fauna selvatica oltre che di cinghiali, e quindi allargando il tutto a tutta la gamma animali che appunto non sono quelli domestici, diciamo così, io ad esempio sono preoccupatissima per gli uccelli. Io sto in una regione dove non solo il bracconaggio, ahimè, è all'ordine del giorno, ma dove intere valli giocano sulla caccia e sulla caccia agli uccelli. C'è una ricaduta anche su queste specie animali?
Nei loro sogni c'è anche questo, e nelle intenzioni di qualcuno c'è sicuramente anche questo, perché bisogna considerare che, per quanto le dichiarazioni, le intenzioni esplicitate rispetto alla norma sono i cinghiali e il loro sovrannumero, il testo approvato non cita alcuna specie, non opera alcun distinguo,
sì,
omette tutti i riferimenti alle direttive comunitarie che, diciamo, regolano la materia, la direttiva uccelli appunto e la direttiva habitat, e quindi a tutti i regimi di protezione speciale che queste direttive prevedono. Quindi diciamo che oggi la legge come è scritta adesso, questa norma, apre potenzialmente a qualunque specie, anche ai lupi, anche agli orsi e teoricamente anche agli uccelli, sebbene gli altri articoli vanno a regolamentare, per esempio il 19 bis va a regolamentare la caccia agli uccelli. Allora, l'altro aspetto di questa vicenda qual è? È che la norma è scritta così male, è così liberista, è così apertista, se mi permetti,
sì,
un brutto neologismo,
sì,
nei confronti,
sì,
della caccia, che nella migliore delle ipotesi si determinerà un conflitto normativo nazionale, quale norma applichiamo a questo e a quest'altro, e nell'altra ipotesi molto probabile si determinerà un conflitto con le norme internazionali in una materia in cui l'Italia ha già avuto procedure di infrazione a IOSA, soprattutto sulla caccia in deroga agli uccelli che giustamente citavi, e ha avuto una condanna dalla Corte di Giustizia molto pesante, da cui l'Italia era uscita con le nuove norme, le nuove leggi. Oggi tutto questo rischia di saltare e di tornare alla stagione dell'infrazione, alla stagione dei danni giuridici e naturalistici.
Sì. Senti, ci scrive Dario e dice: la caccia ai cinghiali è cosa pericolosa prima di tutto per gli uomini. Qui in provincia di Novara pochi anni fa è stato ucciso un uomo non cacciatore durante una battuta. Non solo per gli uomini, ad esempio per i cani sono vittime molto spesso di atroci ferite nelle braccate, giusto?
Io dico che la caccia ai cinghiali è una, diciamo, è no, un brobrio, fenomeno, sì. È un fenomeno molto brutale, è un fenomeno molto brutale che attiene più a epoche passate piuttosto che alla nostra.
Sì.
E visto che le cose poi sono sistemiche e il mondo è veramente un organismo dove tutto si parla, non è un caso che molti scienziati sostengono, diciamo in maniera convinta, che è proprio la caccia uno dei fenomeni a generare gli squilibri cinghiali, perché una delle strategie, diciamo, riproduttive e vitali del cinghiale è quello di aumentare la sua fertilità quando si sente
minacciato, chiaro.
Quindi c'è un circolo vizioso tremendo, per cui c'è la caccia, c'è questo fenomeno brutale, i cinghiali diventano ancora di più e non di meno, sono disturbate le altre specie, c'è un disturbo per le persone, c'è un pericolo forte per le altre persone, che anche solo se fosse un disturbo di questa entità passeggiare nel bosco, già questo sarebbe, come dire, discutibile, perché ripeto, non parliamo di pallini che già sono molto pericolosi, parliamo di caccia grossa per certi aspetti.
Sì,
questo
sì.
Questo è il dato di fatto, ma questo è un business potentissimo e intoccabile, è uno dei poteri forti italiani. Io non, diciamo, ho timore a dirlo, quello dei cinghialai è uno dei poteri forti intoccabili del nostro paese.
Senti, io immagino che la lipu, come le altre, la lava, l'empa, eccetera, eccetera, si stiano interrogando su come agire contro una cosa di questo tipo. E la prima cosa che a me veniva proprio distinto da dire: ma come? A febbraio è stato rinnovato l'articolo 9 della Costituzione italiana, che parla di tutela dell'ambiente per la prima volta, di biodiversità, di ecosistemi, parla poi di disciplina, modi e le forme di tutela degli animali. Secondo te ci sarà spazio per lavorare sull'incostituzionalità di questa norma, o insomma che prospettive vedi?
Sì, allora io, diciamo, dico due cose. La prima, torno un attimo all'incipit di questa nostra chiacchierata,
sì.
Cioè l'aspetto di illegittimità di questa norma, di questa materia all'interno della legge di bilancio. Io insisto che questo non è un aspetto secondario,
sì.
E il Presidente della Repubblica non va mai tirato per la giacchetta, come si dice, ma in questo caso un intervento, tra virgolette, per assurdo del Presidente Mattarella sarebbe quanto di più naturale e congruo per le regole basilari della nostra democrazia e del nostro vivere politico, chiedendo di espungere questa norma perché impropria rispetto alla materia. Quindi questa è la cosa che noi ancora in qualche modo speriamo che accada. Non accadrà per, come dire, questioni, diciamo, grande politica, ma dovrebbe accadere. Poi ci sono gli aspetti che citavi tu. Noi siamo di fronte a due ipotesi di violazione. Una è la violazione costituzionale, articolo 9, non solo, anche l'articolo 41, e due sono le violazioni comunitarie. Ora, io voglio essere anche su questo, diciamo, noi abbiamo fatto un'analisi, anche io personalmente ho fatto molte analisi, sono le prime, ma io voglio essere, diciamo, onesto e chiaro. In questa norma, in se stessa, possiamo anche dire che non ci sono violazioni comunitarie.
Sì.
Siamo lì lì e forse non ci sono violazioni costituzionali patenti, ma siamo lì lì. Cioè questa norma è una bomba in sé, nascosta, perché è talmente scritta male, è talmente larga e aperta, che la sua attuazione, penso per esempio all'attuazione regionale, di problemi costituzionali e di problemi comunitari ne presenterà tantissime. Quindi, anche volendo essere, come dire, molto prudenti nella lettura giuridica della norma,
sì,
e non è detto che sia così, perché già la norma può contenere profili di incostituzionalità, ma anche volendo essere ultra prudenti, la norma è l'antipasto delle violazioni comunitarie e della violazione della biodiversità, della Costituzione sulla biodiversità, anche solo per le ragioni che ho già detto,
certo,
per la mancanza di tutela della biodiversità nelle aree protette, per la mancanza di tutela dei periodi delicati per la biodiversità e per la riproduzione. Cioè, allora la nostra Costituzione non serve a nulla, non serve a nulla, è semplicemente una cosa buttata lì, poi le leggi le fanno come vogliono. Aggiungo, se posso, tutti stanno citando l'articolo 9 della Costituzione,
sì,
che dice: la biodiversità, l'ambiente, gli animali sono tra i principi, i valori fondanti dello Stato. Stiamo parlando della parte nobile della Costituzione, quindi del non plus ultra.
Certo.
Ma io ricordo che nella modifica costituzionale è stato modificato anche un altro articolo, il 41, all'interno del quale è stato aggiunto che l'attività economica non può svolgersi se arreca danno all'ambiente e alla natura. Ora, io non sto dicendo che l'agricoltura deve sopportare i danni che vengono causati, non è che nessuno dice una cosa del genere, assolutamente. Sto dicendo che però non si può capovolgere completamente e impunemente i termini della questione e dire: della natura che ce ne importa, andiamo avanti, business as usual. In un paese come il nostro, in cui non sono i cinghiali che vanno nei campi agricoli, ma sono i campi agricoli che vanno dai,
certo,
cinghiali,
certo.
Cioè, il nostro paese è completamente antropizzato: agricoltura, campi sterminati di monoculture, città, strade, ma insomma questi animali cosa devono fare? Dove devono andare? Io è una domanda laica che mi,
sì,
pongo.
Sì, certo.
Spiegateci cosa devono fare e ne parliamo, ci organizziamo con loro. Questa è, diciamo, l'irresponsabilità e l'illogica di questi atti, che fanno danni e non porteranno una virgola di beneficio alla questione del sovrannumero e dei problemi faunistici.
Senti, Danilo Selvaggi, direttore generale di LIPU, Lega Italiana Protezione Uccelli, siamo quasi al termine del nostro spazio, però volevo intanto dire che Cristina ha scritto dicendo: come possiamo supportare noi cittadini le associazioni che si stanno battendo contro lo scellerato emendamento della caccia in area urbana? Ecco, c'è qualcosa che si può fare come forma di pressione?
Sì, allora intanto cercate i nostri siti, cercate i nostri strumenti social, condividete tutte le notizie e diffondete la notizia, perché questa cosa è molto importante,
sì,
per ora e per la prospettiva. Poi io do anche una cosa concreta,
sì,
il prossimo passo che noi faremo è quello di attendere il piano straordinario previsto dalla legge. La legge rimanda al Ministro dell'Ambiente la redazione di un piano straordinario per l'attuazione della legge. Quindi, se l'emendamento Foti, questo emendamento, ha scritto tutto quello che voleva, ignorando le regole, il Ministro dell'Ambiente questo non potrà farlo e i paletti dovrà metterli, le direttive comunitarie e i regimi di protezione dovrà considerarli. Noi monitoreremo, attenderemo questo decreto, chiederemo anche per tempo la nostra e a quel punto lo impugneremo, lo denunceremo alla Commissione Europea se non rispetterà le regole. Quindi seguiteci, perché anche in quel momento cruciale sarà necessario l'apporto e il supporto di tutti.
Ecco,
di tutti,
sì, io credo che almeno in questa fase sia essenziale far conoscere questa cosa, che è veramente talmente macroscopica e scandalosa che non può lasciare indifferenti. Peraltro, Danilo Selvaggi, mi viene da dire che in tutto ciò, appunto, il ministro per l'ambiente Pichetto Fratin, cioè, è muto, proprio non mi risulta, io non l'ho sentito da nessuna parte, magari mi è sfuggito, ma è anche questa è bella strana, no?
Diciamo che dal ministro dell'ambiente ci aspettiamo e ci aspetteremo molta meno timidezza e molto più protagonismo. Lui deve difendere le ragioni dell'ambiente, della natura e della biodiversità. Questa è la missione. Ecco, lui deve essere il capo delle nostre schiere pacifiche e democratiche. Non è possibile che non sia così. E quindi, insomma, a partire dal decreto, ci auguriamo che il ministro Pichetto Fratin difenda le ragioni dell'ambiente.
Danilo Selvaggi, io ti abbraccio forte, come dire, teniamoci veramente stretti in questi momenti così trucidi. Io trucido non è esattamente un termine adatto, ma insomma sono veramente momenti delicatissimi per l'ambiente, per gli animali in generale, per la fauna selvatica, che meriterebbe veramente rispetto, un altro tipo di attenzione in una situazione dove si è appena chiusa la COP15, dove insomma ci sono state delle aperture interessanti, anche se anche lì chissà dove, certo, andremo a parare, insomma, comunque dove l'attenzione mondiale dovrebbe essere rivolta proprio a questi, certo, nostri compagni di pianeta, non so come dire.
Certo, è giustissimo, il divario è clamoroso tra le grandi esigenze del pianeta e queste piccolezze, però non abbattiamoci, verranno tempi duri, ma non facciamo alla controparte il regalo di rassegnarci e di abbatterci, perché non è così, ci sono buone ragioni per essere, come dire, speranzosi, e comunque ci sono tutte le ragioni del mondo per lottare, perché la causa è quella giusta.
Grazie Danilo Selvaggi, tanti auguri naturalmente, grazie mille per il tuo lavoro, per il vostro lavoro e per essere stato ancora una volta qui con noi, grazie.
Tanti auguri.
Ciao, auguri. Sì, ascoltatori, ve l'ho detto che era una puntata tosta, ma credo davvero che far capire quanto pesante sia questo tipo di intervento sia un dovere di chi fa informazione. Cecilia Di Lietto vi saluta, vi ricordo che io da martedì sono qua in onda normale, come sempre dalle 14 alle 14.30, ma insomma lo sapete, questo è il momento in cui io vi costringo a questo strazio. No, scherzi a parte, tanti auguri davvero, buon Natale a tutti, grazie a Manuel. E davvero, cercate di passarlo serenamente questo Natale intanto, eh?